anche ipotizzarlo, insomma, sarebbe come dire che il pubblico partecipa alla manifestazione teatrale, non ha senso. E in più non ha senso sotto il profilo del diritto penale, perché ci sono tutti gli altri elementi che io vi ho detto, e cioè il rafforzamento deve essere effettivamente percepito. E allora, se noi diciamo che è una personalità, se il profilo fosse proprio questo, è una personalità che ha bisogno di agire in pubblico, allora bisogna dimostrarlo, bisogna provarlo, bisogna che ci sia un sostrato di fatto, perché altrimenti è tutto costruito su ipotesi vaghe, su presunzioni sulla base delle quali poi cadono sulle persone 8 anni e mezzo di condanna. Questo è il problema, no? Allora andiamo a vedere la giurisprudenza anche sulla mera presenza o addirittura sulla partecipazione alla manifestazione. Qui si tratta di un caso che riguarda il Partito Radicale, una delle manifestazioni, diciamo, in cui, come è noto, il Partito Radicale, gli esponenti del Partito Radicale distribuiscono sostanze stupefacenti perché venga discusso il tema, centrato il tema della liberalizzazione. Allora, c'è una sentenza, la Cassazione, del 20 gennaio, mi pare, 2003, in cui si pone questo problema e in cui la Cassazione esclude la responsabilità, e non è una Cassazione di quelle, diciamo, più garantiste, è una Cassazione che condanna i partecipanti alla manifestazione. Quali partecipanti alla manifestazione? Quelli che abbiano partecipato alla riunione preliminare e che si siano accordati sulle modalità di esecuzione, eccetera, ancorché poi durante la manifestazione non abbiano direttamente loro stessi distribuito le sostanze stupefacenti. Ma qual è il dato? Che sono soggetti che hanno partecipato prima a una fase deliberativa. E però questa stessa sentenza non condanna, dice non c'è il concorso morale, per un soggetto che invece ha partecipato alla manifestazione, cioè era presente, è iscritto al Partito Radicale, ma non era presente alla decisione deliberativa. Questo è il contesto, questo è quel che voglio dire. E cioè, perché si risponda di concorso morale? Però ci vuole una presenza qualificata in qualche misura. Caraccioli ci dice il capo Cosca, qui ci dicono gli organizzatori della manifestazione. Ci vuole una presenza qualificata, che sia provato che è qualificata, in questo senso, che sia provata che è qualificata, perché per rafforzare il tuo intento criminoso bisogna essere riconoscibili, deve essere riconoscibile la propria volontà di rafforzamento, la propria adesione deve essere riconoscibile immediatamente. Oppure, se non ci si conosce prima, se non è chiara in questo senso la adesione, la partecipazione, il rafforzamento, bisogna che sia in qualche misura espresso. Bisogna che sia espresso a parole, bisogna che sia espresso con incitamenti, bisogna che sia espresso quantomeno con un seguito, quantomeno con ripetute attività di sostegno, anche soltanto psicologico, e non con un fugace movimento. Addirittura c'è una sentenza della Cassazione che non è piacevole neanche da ricordare, perché è veramente, come dice la stessa Cassazione, aberrante e riprovevole sul piano etico. Si tratta di una violenza sessuale compiuta dal padre nei confronti della figlia. Il soggetto imputato per concorso morale è il fratello, il quale ha aderito espressamente con parole di compiacimento e di approvazione alle violenze perpetrate dal padre. La Cassazione dice, e qui voglio dire, voi capite che contesto completamente diverso, cioè soggetti riconoscibili, contesto stretto, contesto familiare, quindi l'appoggio del figlio sul padre ha un effettivo capacità di rafforzamento. Allora, il concorso morale del reato presuppone un'effettiva influenza sull'autore materiale del fatto, sicché perché sussista è necessario che l'adesione o giustificazione sia manifestata in presenza dell'autore prima che questi lo commetta, rafforzando il proposito criminoso. Qui noi siamo in una condizione in cui il reato è già in corso, è perpetrato, quella degli innocenti. In questo caso addirittura in un contesto familiare di quel tipo, di violenze sessuali, non basta che il soggetto in un contesto così stretto abbia rafforzato. Ma veniamo a una Cassazione del 2006. Non rileva, perché non assume univoca rilevanza ai fini della configuralità della corresponsabilità penale, alla condizione la presenza fisica, che si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi in una forma di concorso penalmente rilevante soltanto se rafforza un proposito dell'autore materiale del reato che deve essere rigorosamente provato. Questa è la condizione. E qui nel comportamento degli innocenti non c'è nulla, lo ribadisco, di tutto questo. Bisogna anche leggerla. Le massime, bisogna andare a capire qual è il sostrato concreto per vedere che qui siamo in una fattispecie completamente diversa, che non c'entra nulla. E poi anche, lo ribadisco, a voler in qualche modo trovare un sostrato di rafforzamento eccetera, non era una devastazione ancora, quantomeno quella lì, cioè una forma di danneggiamento iniziale in cui si è avvicinato il dell'innocente, e quindi anche sotto il profilo del dolo, quel che può essersi rappresentato eventualmente voluto, non vedo come, sto parlando veramente del nulla, ma sarebbe quello, non certo una devastazione. Grazie. Ecco, grazie. Questo è il mattino, la contestazione del mattino, la prima contestazione di devastazione e saccheggio per degli innocenti. Poi il pubblico ministero continua nell'indicazione del capo di imputazione spostandosi al pomeriggio. Noi sappiamo perché degli innocenti lo ha raccontato, perché ci sono testimoni che pongono dei dati precisi, non sappiamo di preciso anche perché è stato faticoso ricostruirli sulla base di una conoscenza incerta delle strade di Genova, di un ricordo per certi versi incerto, non si sa se sia un percorso dritto, se sia un percorso con deviazioni eccetera, ma abbiamo dei punti fissi, sappiamo quel che fa degli innocenti, da dove parte, dove arriva, chi incontra, abbiamo visto i testimoni, abbiamo sentito Benettini eccetera, sappiamo che degli innocenti ad un certo punto è in attesa con altri spezzini del corteo delle tute bianche che arriva su via Tolemaide. Per quanto riguarda poi l'aspetto soggettivo, anche in relazione soprattutto ai fatti della mattina, noi abbiamo un altro dato probatorio introdotto dalla difesa, cioè la testimonianza di Castagnetto, giornalista del quotidiano Libero, non certamente prossimo alle posizioni politiche anche degli innocenti, ma che con degli innocenti ci ha raccontato, ha avuto un'esperienza legata a un comitato di quartiere contro la costruzione di un parcheggio, eccetera. Sapete, ricorderete l'oggetto della testimonianza. Castagnetto ricorda di aver ricevuto da degli innocenti una telefonata intorno alle 2 del pomeriggio in cui degli innocenti gli dice di non riuscire, contrariamente a quanto aveva previsto, a rientrare alla Spezia perché le comunicazioni sono difficoltose, perché non ci sono più gli autobus e probabilmente non ci sono neanche più i treni. Questo è un dato oggettivo che conosciamo tutti, perché le comunicazioni erano effettivamente interrotte. Dice di non riuscire ad entrare alla Spezia per le 5, avevamo un incontro con il sindaco in relazione a questo, all'attività di questo comitato di quartiere. Questo illumina anche un po' la condizione degli innocenti, non è venuto, come dire, anche qui tipo d'autore, poi ne vedremo anche sulla base di altri testimoni, sulla base della sua storia personale il possibile tipo d'autore, ma non è venuto a Genova a danneggiare, non è venuto ad aggredire il patrimonio, non è venuto con intenti di ribellione, non è venuto neanche preparato, è venuto, è partito all'ultimo momento, doveva venire il 21, è venuto anche il 20, è arrivato anche il 20 a Genova, non è riuscito a tornare indietro, ma sono circostanze, voglio dire, che in parte illuminano, no, questo percorso anche in qualche misura autonomo che lui fa, e che illuminano anche la sua condizione, come dire, psicologica, volitiva. Quindi degli innocenti è lì, e dobbiamo dire la situazione è cambiata. Nel senso che mentre prima degli innocenti viene in contatto sporadico, rapido, non diretto, non organizzato, con un contesto che, a prescindere dalla qualificazione giuridica, eccetera, è un contesto che sicuramente si muoveva anche, o forse soprattutto, con un intento di aggressione del patrimonio, e al quale degli innocenti non partecipa, non fa parte di quel gruppo, non lo segue mai, eccetera. Degli innocenti si riunisce a un gruppo di ragazzi della sua città che conosce, con i quali ha fatto un percorso di avvicinamento politico organizzativo alle ragioni delle molte manifestazioni contro il vertice del G8, e quindi attende lì l'arrivo del corteo delle tute bianche. Tuttavia arriva una notizia, è che un amico, un altro spezzino che avrebbe dovuto essere lì con loro, tale Ferrazzi, non si trova, è stato forse aggredito dalle forze dell'ordine, ha comunque avuto dei problemi, eccetera. E quindi degli innocenti, anziché entrare nel corteo delle tute bianche, piuttosto in alto dove sono entrati gli altri, forse in un corteo già fermato, questo non lo sappiamo perché non è chiaro, già fermato dalla carica, voglio dire, o comunque già fermatosi in attesa, come dire, della carica nelle circostanze che conosciamo, degli innocenti fa un percorso laterale che ha ricostruito a grandi linee, attraverso il quale arriva, per cercare questo Ferrazzi senza trovarlo, attraverso il quale arriva poi in via Casaregis. E allora qui arriviamo alle vicende del pomeriggio, contesto completamente diverso, cioè qui parliamo di una manifestazione, le conoscete tutte le caratteristiche, non sto a ribadirle, eccetera. Contesto radicalmente diverso da quello che vede oggetto quel primo episodio alla banca, eccetera. Cioè quel che è rimasto comune è soltanto il luogo, cioè sono soltanto le strade di Genova, non c'è più nulla di quel che c'era prima, non è lo stesso modo di approcciarsi ai problemi, non è lo stesso modo di intervenire, non è lo stesso modo di manifestare. Questo è il modo di manifestare a cui, questo secondo ovviamente, a cui partecipa degli innocenti, per cui, ma degli innocenti è lì, per cui lo stesso ispettore della Digos Spezzina, che ci viene a parlare degli innocenti, Poli, ci dice il modo in cui degli innocenti, sappiamo, manifesta, cioè tranquillamente, lo conosciamo, è un tipo tranquillo, è un tipo, abbiamo anche delle amicizie comuni, ci dice, quindi è un tipo anche frequentabile. Ed è un tipo che ha sempre partecipato a manifestazioni e che ha sempre organizzato manifestazioni pacifiche e che anzi è una persona che ha sempre tentato di in qualche modo organizzare e mantenere le manifestazioni in un alveo di normalità e di rapporti corretti anche con le forze dell'ordine, reciproci rapporti corretti, scusate. Dicevo. Quindi degli innocenti si trova su via Casaregis. Nel frattempo, o in quei frangenti, avviene la carica su via Tolemaide e poi quelle che abbiamo chiamato cariche laterali. E qui arriviamo al secondo punto di rilevanza giuridica per quanto riguarda la difesa degli innocenti. E cioè la vicenda ovviamente della carica. L'avvocato Tambuscio ha già perfettamente descritto le vicende di quei momenti, ha già anche perfettamente inquadrato in un criterio di criminosità quella carica, mi pare che non la si debba definire diversamente, una carica ingiustificata, operata al di fuori delle modalità previste dalla legge, ordinata da un soggetto che non aveva titolo per ordinarla, ordinata di fronte a condizioni inesistenti per ordinare l'interruzione di quel corteo, posta in essere con violenza, posta in essere in un percorso autorizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Conoscete tutti, posta in essere anche con quelle forme di violenza inutile che abbiamo visto prima nei confronti dell'ambulanza, di manifestanti, eccetera. E qui vengo al punto che ho già parzialmente anticipato prima, il pubblico ministero, perché il dato, voglio dire, non sorprendo nessuno dicendo che l'argomento è quello di verificare se le reazioni avute dai manifestanti nelle prime fasi, perché degli innocenti sparisce dal nostro processo e dalle vicende genovesi più o meno alle 4 meno 20. E quindi mi occupo di questa fase, dalla carica a quel periodo, se le reazioni avute dai manifestanti nei confronti delle forze dell'ordine fossero in qualche misura giustificate, scusate o attenuate, eccetera. Questo, voglio dire, non vi sorprendo ovviamente. Vediamo gli argomenti. Il pubblico ministero, l'ho già detto prima, spezzetta le condotte dei pubblici ufficiali e quindi dice, vabbè, la carica in realtà è durata 60 secondi, l'avvocato Tambuscio ha dimostrato che è durata decisamente di più in sé la carica, e poi ci sono le violenze nei confronti dei singoli, prima c'erano le violenze nei confronti dei giornalisti che però gli imputati non hanno potuto percepire e quindi non li giustificano, e poi non c'è altro sostanzialmente, poi c'è un continuo refluire, poi lì c'è solo la reazione degli imputati. Non è così, cioè rappresenta questa ricostruzione una situazione non vera e soprattutto non correttamente intesa anche qui sotto il profilo dei principi. Perché? Abbiamo detto, non sono rispettate, vi ha detto l'avvocato Tambuscio, anche indicando le norme del TULPS e del regolamento di attuazione, non sono state rispettate eventualmente le modalità per lo scioglimento del corteo, non ce n'erano le condizioni perché non c'è nessuna aggressione del corteo nei confronti dei carabinieri, eccetera. E quindi siamo in una condizione, il principio che regna è quello dell'articolo 17, se volete dell'articolo 21 della Costituzione, cioè libera manifestazione del pensiero e diritto di riunione nella forma della manifestazione. Il diritto di riunione cos'è? È la libertà, il diritto costituzionalmente garantito di, una volta dato il preavviso e non ricevuto un divieto, occupare parti di una città, in questo caso, per manifestare il proprio pensiero, per manifestare le proprie idee, senza l'uso di armi, questo sostanzialmente. E quindi c'era un gruppo cospicuo di persone che stavano facendo esattamente questo, coperti nella loro attività dall'articolo 17 della Costituzione, da un principio fondamentale. Poi cosa succede? Che arrivano i carabinieri e senza giustificazione caricano violentemente queste persone. E poi dopo cosa succede? Che i carabinieri continuano, fanno arresti illegittimi, continuano a picchiare le persone e poi usano. L'avvocato Tambuscio efficacemente le ha definite mere rappresaglie, cioè per minuti, decine di minuti, continuano a compiere mere rappresaglie, non tentano di ristabilire l'ordine, non tentano di fare quel che sarebbe stato necessario. Perché qui ci torneremo dopo, il pubblico ministero dice una cosa gravissima, gravissima, non sbagliata questa volta, ma grave sotto il profilo dei principi costituzionali. Cioè dice, cosa dovevano fare i carabinieri? Lasciare la piazza ai manifestanti, che poi aggiunge che l'avevano tenuta così bene nella mattina del 20. Allora, che l'avevano tenuta così bene nella mattina del 20 è un'altra forma di suggestione ed è un'altra forma grave di attribuzione, di responsabilità e di lettura della realtà, perché abbiamo detto quella è un contesto diverso, erano altri manifestanti, tant'è che poi anche questi si comportano in maniera completamente diversa rispetto a quegli altri, e quindi questa parte la cancelliamo perché è meglio, perché non fa onore a chi l'ha pronunciata. E però poi dice cosa dovevano fare, dovevano lasciare la piazza ai manifestanti, e qui si scrive in un contesto di lettura dei fatti puramente militare, e non sbaglia il pubblico ministero, non sbaglia perché sposa la lettura dei fatti che ci ha dato il capitano Bruno. E qui allora tornano in gioco quelle altre circostanze che il pubblico ministero dice non riguardano questo processo, ma che lo colorano, perché non è che parliamo di soggetti che appartengano, che abbiano una formazione di tipo diverso o che si siano presentati a questo appuntamento complesso, senza dubbio con un atteggiamento mentale, con una prospettiva diversa. Quegli altri fatti sono le violenze, oltre che su via Tolemaide, sulle vie limitrofe, le violenze contestuali a Piazza Manin, sono l'atteggiamento alla Diaz, sono l'atteggiamento alla Bolzaneto e in altri, molti altri contesti. Perché è vero, il pubblico ministero fa bene a leggerlo in quel modo, perché indossa gli occhiali di lettura del capitano Bruno. Cioè il pubblico ministero dice, dovevano lasciare la piazza ai manifestanti. No, perché lo scontro era uno scontro militare, rileggetelo il capitano Bruno, non solo per vedere e per trovare la prova o gli elementi sufficienti per trasmettere gli atti alla procura per le falsità che ha pronunciato, ma rileggetelo anche per il modo in cui si approccia al tema. Il capitano Bruno parla di una vicenda militare. D'altra parte, nella sua natura, nella sua formazione, ricordiamo le difficoltà che abbiamo avuto, le attese che abbiamo avuto per averlo qui, perché era impegnato nella missione, su cui nulla da dire, in Iraq. Il capitano Bruno è un militare che si atteggia a questo problema in termini militari. Ha di fronte un nemico, ha di fronte un nemico numeroso, che dice inizialmente di aver sottovalutato, perché poi la prima, diciamo, forma di resipiscenza, che in realtà non porta a soluzioni logiche, ma porta a soluzioni di ulteriore violenza, capitano Bruno là, quando racconta qui, dirà poi a un certo punto, visto che occupavano tutta la strada, visto che erano molti, allora il nemico è diventato numeroso. Però il capitano Bruno ha questa forma di raccontare le cose. L'aggressione, la risposta, il movimento della truppa in avanti, le truppe nemiche che vengono indietro, il contenimento, l'accerchiamento, la ritirata, di questo parla il capitano Bruno. Questa è l'ottica in cui si è posto anche il pubblico ministero, ma è grave. Cosa dovevano fare? Dovevano lasciare la piazza ai manifestanti? Sì, assolutamente sì. E non per una valutazione politica, non per una valutazione di opportunità, ma perché glielo imponeva la Costituzione. Perché quella strada, quella piazza, era dei manifestanti. E manifestanti non sono un gruppo nemico, non sono un gruppo avversario, non sono un gruppo di invasori. Sono dei cittadini che esercitano un diritto costituzionale, fondamentale, garantito, e che non era limitato in quelle circostanze. Dovevano lasciare quella piazza, quella strada meglio, dovevano lasciarla ai manifestanti, sì, punto. Era un obbligo giuridico, un obbligo costituzionale. E allora fanno la carica, sbagliano, commettono un reato, commettono violazioni gravissime, va bene. Poi in qualche modo il corteo, lo sappiamo, tenta di ricomporsi, c'è questo povero Mondelli che anche lui è una figura, dico povero, anche se poi in questo processo si è comportato in modo anche lui indecoroso per il ruolo che riveste, indecoroso. Però povero Mondelli in quelle circostanze, guida il gruppo di cui ha il comando, lui sì è il funzionario di piazza, non Bruno che non dovrebbe comandare un bel nulla, che dovrebbe almeno consultarsi con funzionari di piazza. Guida il suo gruppo, il gruppo di cui è al comando, verso, lo si vede proprio, no? quella visione che abbiamo visto, che ha fatto rivedere anche Tambusce, in modo fisico, verso il sottopassaggio libero in cui devono andare, togliersi di mezzo per lasciare la piazza ai manifestanti, e non lo segue nessuno. I carabinieri proprio lo beffano, sì. Lui va avanti e loro vanno in due direzioni opposte, lo ignorano. Poi dopo Mondelli parla col gruppo di contatto, il corteo cerca in qualche modo di ricompattarsi, e cosa succede? Nelle vie laterali, in modo criminale, i carabinieri ancora cosa si mettono a fare? Le cariche coi blindati. Signore, e questo lo ha detto l'avvocato Tambuscio, lì c'erano dei cassonetti per strada, lì ce l'hanno ribaltato i manifestanti, e in parte ha contestato anche in modo così vago che non posso neanche difendermi, non capisco neanche quali arredi urbani, quali proprietà pubbliche avrebbe toccato degli innocenti, perché non c'è un'immagine in cui tocca qualcosa. E però in qualche modo ha contestato anche lui, ma lì c'erano già, abbiamo l'immagine precedente, no? Sono fatti, sono cassonetti che sono lì dalla mattina, in realtà non l'hanno portato i manifestanti. E i carabinieri cosa fanno? Caricano. Dovevano lasciare la piazza ai manifestanti? Sì, lo ribadisco. Anche dopo la carica, nel momento in cui Mondelli in qualche modo cerca di ristabilire un minimo ordine, in cui il corteo cerca di raggrupparsi, di ricostituirsi e di ritornare sul suo percorso e di riprendersi la piazza che gli ha attribuito non benignamente qualcuno o un nemico, eccetera, ma che gli ha dato la Costituzione in quel momento. I carabinieri cosa dovevano fare anche dopo la carica? Andarsene. C'è sempre modo, anche per chi commette reato, a un certo punto di, come dire, ritirarsi, cercare di in qualche modo ricredersi o cercare di rendere minori le conseguenze del reato che ha posto in essere, mi riferisco a Bruno ovviamente e ai suoi carabinieri. E quindi cosa dovevano fare? Andarsene, andare via, tornare indietro, a quel punto prendere sotto passaggio se fossero stati ancora in condizione, oppure tornare indietro, andare verso Piazza delle Americhe. E non è una fantasia del difensore, glielo dicono. Dico, andate via di lì, levatevi, fate passare le tute bianche, lo dicono con parolacce che qui non ripeto ma che voi ricorderete. Dicono, semmai andate in Piazza delle Americhe, c'è il comandante in Piazza delle Americhe che dice fateli venire qui, levateli di lì in mezzo, no? Non è un'idea del difensore, è l'applicazione corretta dei principi costituzionali. Invece no, cosa fanno le cariche laterali sulle vie laterali, su via Casaregis, alle quali assiste degli innocenti, ve lo racconta lui. Vi racconta lui, ho visto i blindati caricare, ho visto un blindato spingere un cassonetto contro una persona e ho temuto che rimanesse schiacciato. E non è che degli innocenti l'ha visto, l'ha vissuto e l'ha percepito. E lì inizia una reazione che in totale mi pare duri una decina di minuti, quindi assolutamente ristretta e continua. Ma veniamo poi ai profili giuridici. Ma voi lo sapete, lo ripeto nuovamente per voi, lo rileggo. È acquisito il cosiddetto manuale Donnini sull'uso dei blindati. Non è che il rischio di ammazzare qualcuno è sorto a degli innocenti perché uno è timoroso, perché quando vede i carabinieri si spaventa come i bambini, stai attento perché ci sono i carabinieri. No. Parla Donnini, esperto di ordine pubblico, eccetera. Le garanzie di sufficiente sicurezza che a mezzo offre, parla dei blindati, le conoscete già queste parole, ma fa sempre bene ricordarsene perché... quella è la continuazione, la carica in via Tolemaide, e quella è la continuazione di atti arbitrari, continui, ripetuti, sempre più aggravati, che i carabinieri pongono in essere senza giustificazione nei confronti dei manifestanti legittimati a stare lì dalla Costituzione. Le garanzie di sufficiente sicurezza che il mezzo offre al personale trasportato non devono indurre in alcun modo a considerare il veicolo adatto ad effettuare evoluzioni tra la folla in caso di disordini o ad essere lanciato per rincorrere gruppi di facinerosi tallonandoli da vicino. Qui neanche si rincorrono i gruppi, si rincorrono le singole persone che per disgrazia gli sono capitati davanti. È la sensazione degli innocenti che qualcuno potesse rimanere ucciso. Tambuscio ci ha raccontato che in un episodio, in una manifestazione, mi pare milanese, un manifestante è rimasto ucciso, schiacciato da un blindato che si comportava nello stesso modo. Forse se lo ricordava anche Donnini, perché dice, tale impiego può provocare serissime conseguenze alla folla o dimostranti, in quanto il sistema frenante, per quanto efficiente, non garantisce, data la pesantezza del mezzo, l'arresto del veicolo stesso a velocità sostenuta. E poi, in più, è anche possibile che si ribalti. Questo i carabinieri lo sanno, devono saperlo, è anche un po' intuitivo che se uno va con un mezzo così pesante contro una persona, frenando all'ultimo, rischia di creare dei danni. E però lo fanno, e questo i manifestanti lo percepiscono. E allora arriviamo in medias res. Ricordate ora il percorso degli innocenti, poi ne vedremo alcuni passaggi, non occorre che li rappresentiamo subito. L'innocente in via Casaregis, non fa nulla, cammina, eccetera, poi assiste a queste scene, poi dopo l'ultima carica dei blindati su quella via, che si riportano poi su via Tolemaide e poi proseguono su Corso Torino, degli innocenti segue questi blindati e nel momento in cui stanno per andare via, vinto dalla rabbia, dalla reazione, lo dice lui stesso, raccoglie un oggetto e lo lancia nei confronti dei blindati che vanno via, che se ne stanno già andando. Lo ha seguiti a piedi, senza fare nient'altro, poi vedremo anche qui le ricostruzioni fantasiose del pubblico ministero, anche in sede di discussione, e lancia questo sasso e basta. Poi, degli innocenti, va a una fontana, ci racconta, perché soffre anche d'asma, quindi i lacrimogeni eccetera non gli consentono più di respirare bene, si sciacqua il viso, ritorna molto rapidamente per un percorso che dura non più di un minuto, è facilmente verificabile guardando i video, e poi si allontana, passa da sottopasso e se ne va, e poi vedremo cosa succede. Ed esce dalla vicenda, sono le 4:20 più o meno, no, forse prima. E quindi